visto che anche i cristiani come Vale sono attaccati dal diavolo con dubbi anche sulla cosa più importante, sul fondamento della vita cristiana, cioè la salvezza, sappiamo che il diavolo attacca molti di noi con domande, con dubbi, con paure, con malattie, con problemi in famiglia e un sacco di altri possibili problemi. E abbiamo un messaggio oggi per quelli che sono sotto attacco del diavolo. Il messaggio fratello Giuseppe lo ha intitolato così: Nessuno spara ai morti. Quindi, se tu sei vivo, un cristiano vivo, il diavolo spara a te, non spara ai morti.
Se il diavolo non ti spara, non è un buon segno. Devi nasconderti, ma non è che puoi andare avanti tranquillo, il diavolo non mi spara perché io non ho paura del diavolo. No, tu sei un fesso. Niente affatto, non è così la storia. Sono i soldati attivi che sono temuti, perché solo loro possono vincere la battaglia. Sono quelli che, come gli apostoli, a cuore pieno, che sono quelli dei quali il nemico è terrorizzato.
Amen.
Ha messo questa foto sulla radio?
Sì, c'è sulla radio.
C'è un cadavere lì che nessuno gli spara. E
Eh no, una casa di morte, nessuno spara.
fu così che i demoni reagirono a Gesù. Andiamo, Matteo 8, 29.
Si misero a gridare. Che v'è fra noi e te, figlio di Dio? Sei tu venuto qua prima del tempo per tormentarci? Matteo 8, verso 29.
Io mi ricordo una volta ci avevano invitati in una casa dove vi erano presenze di spiriti di tormento in continuazione, soffrivano. Allora noi andiamo e cominciamo a evangelizzare tutti. Poi chiedo riguardo agli spiriti maligni e tutti ci dicono che non appena avevamo bussato alla porta, gli spiriti erano tutti spariti.
Sì, mi ricordo.
Non volevano essere rintracciati attraverso la particolare caratteristica. Qualcuno si ricorda questo
Sì,
qui?
io ero lì, sì. Era un gruppo di persone con amici, hanno invitato più familiari, amici, e siamo entrati e volevamo fare liberazione. Loro erano tutti calmi, hanno iniziato a parlare delle loro cose, studiare la Bibbia, abbiamo pregato tante cose.
Allora abbiamo detto, ma allora dove sono gli spiriti?
Abbiamo detto possiamo pregare per liberazione? E loro tutti tranquilli, ma no, non c'è più problema. Appena avete ring the bell,
Bussato e suonato il campanello.
era in un appartamento, appena avete suonato il campanello, sono spariti tutti, tutto si è tranquillizzato.
Capito? È sufficiente uno squillo di campanello per scappare i demoni.
Sì.
Cioè, se tu ti presenti armato in assetto da guerra, vedi, qui c'è il soldato con il mitra, lo vedi? Tutto nello spirito, ovviamente, no? Allora dico questo: chi teme gli spiriti del maligno non ha capito ancora il potere che Dio ci ha dato. Matteo 10:1.
Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Matteo 10, verso 1.
È stato nel 2004 che ho meravigliosamente scoperto che potevo comandare i demoni e scacciarli. Ho scoperto la verità di Luca 10:19.
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Luca 10, verso 19.
Questo potere Gesù lo ha dato a tutti noi credenti veri. Basta non dubitare. Se dubitiamo, se siamo insicuri, faremmo bene a pregare, digiunare, metterci sul serio contro il diavolo e imparare a comandare. Dio ci ha creati a sua immagine per essere comandanti, non mendicanti. Allora e solo allora vinceremo il maligno esercitando la nostra autorità su di lui.
Cioè, non pregare come mendicanti, nel senso come io ero abituata, perché non sapevo queste scritture di Luca 10 e 19. Quando preghi, come preghi? Oh Gesù, aiutami, Dio, liberami da quel demone, fai qualcosa con questa malattia, Dio, fai tu qualcosa. È così che siamo abituati a pregare quando eravamo nelle religioni, nel mondo.
Sbagliato.
Eppure quando leggi la parola e vedi come Gesù dice, io ho dato a voi il potere di cacciare i demoni, di camminare su tutta la potenza del nemico, ti rendi conto che non siamo mendicanti. Oh, aiutami Dio. No, noi con il nome di Gesù li scacciamo noi. Nel nome di Gesù ti scaccio Satana, ti scaccio malattia, perché abbiamo quel potere dentro di noi. Gesù lo ha dato a noi, Luca 10, 19. Vi ho dato il potere. Quindi non siamo mendicanti, ma comandanti. Comandiamo al male di andarsene, non con la nostra potenza, che non abbiamo niente, ma con la potenza di Gesù. Le nostre battaglie non le vinciamo spingendo più nella carne, sforzandoci di più, gridando di più, piangendo di più. No, le nostre battaglie le vinciamo con la potenza di colui che vive dentro di noi. Per questo voglio aggiungere che secondo me la strategia migliore, la strategia principale della guerra spirituale,
autorità,
è di avvicinarsi sempre di più a Gesù, camminare in ubbidienza a Lui, perché la misura in cui viviamo nella vera autorità spirituale è determinata dalla misura in cui Gesù, il Re, dimora in noi. E Lui ha tutto il potere. Se è in noi, abbiamo tutto il potere. Ma dipende dalla nostra obbedienza, da quanto vicini camminiamo ogni giorno con Lui. Dipende praticamente dalla nostra relazione con Gesù.
Amen. Insomma, tu stai dicendo, dipende da noi.
Sì.
Quando ci stancheremo di fare recite religiose, pregare preghiere ripetitive, a pappagallo per capirci, senza potere, magari stanchi di farci ripulire le tasche da certi taglieggiatori del cosiddetto Vangelo della supergrazia, Vangelo falso della prosperità, e ci mettiamo a fare sul serio, obbedire alla parola, non alla gentaglia che oggi predica in certe chiese, allora l'autorità di Dio viene. Un uomo può essere il più forte del mondo, non ha la forza però di fermare un treno. Avete mai provato a fermare un treno?
No, fisicamente mai.
Ma basta il più piccolo carabiniere di alzare la sua paletta e il macchinista del treno deve ubbidire.
È vero, sì.
L'autorità di Dio è superiore a tutta la potenza del nemico.
Cioè non è potenza fisica, è autorità spirituale.
Amen. Amen. E noi se siamo credenti sul serio, e attenzione, ubbidienti alla parola, allora ecco che l'autorità di Gesù funziona, che l'autorità funziona in rapporto alla nostra ubbidienza. Noi non aspettiamo Dio, ma è Dio che sta aspettando noi. È solo la nostra ignoranza che questa verità blocca. Il potere di Dio su di noi, come è scritto Osea 4:6.
Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, Osea 4 verso 6.
Hai capito?
Sì.
Il mio popolo muore per mancanza di conoscenza, il mio popolo non viene a me alla mia salvezza per mancanza di conoscenza. Osea 4:6. Gesù dice in Matteo 13:8, Angela.
E un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando qual 100, qual 60, qual 30 per uno. Matteo 13, verso 8.
Cerchiamo di recepire questo. Dipende solo da noi se vogliamo essere credenti, solo a 30, 60 o 99%. O come la sposa di Cristo, a cuore pieno, il 100%. Un marito può essere fedele al 99%. Ogni tanto va a farsi fare un massaggio. Una volta mi ricordo, stavo evangelizzando con una sorella. Ero in Romania e mi ho fermato una giovane donna. Fermato per le strade e gli ho detto, posso darti un messaggio? E lei dice, come? Ho detto, posso darti un messaggio? E questa giovane donna fa, con gli occhi di fuori, fa, come? Boh, questo non capisce. Non capisci romeno.
A parlavi romeno?
Sì. È abbastanza bene anche. Allora stavo evangelizzando con una sorella che si chiamava Grace, cioè l'orecchia che sentiva molto bene questa sorella. E allora, dalla misericordia, tenevo un orecchio su cosa accidenti io stavo dicendo. E allora lei stava evangelizzando un'altra persona, e gli dice, no, aspetta, aspetta, non hai capito, non è quello. Ho detto, ma cosa c'è che è tutta spaventata? Cioè praticamente io credevo di dire, posso darti un messaggio, ma in realtà io stavo dicendo, posso darti un massaggio.
Oh no! Oh no! Che vergogna!
Questa ragazza mi fa, come? Posso darti un massaggio?
Ma you got away easily.
E questa sorella si è precipitata, gli ha messo volantino in mano alla persona, fa, aspetta, aspetta qua, che questo qua è nei guai, di nuovo nei guai. È arrivato scoppiando dalle risate. E la guarda, perché cosa c'è da ridere, scusa? Voglio dargli un messaggio. Ma no, tu gli hai detto, posso darti un massaggio.
È terribile. La spaventi la povera ragazza.
Insomma, alla fine...
Meno male che non aveva una ombrella per sbatterla nella testa.
Cerchiamo di essere sposa di Cristo al 100%. Non è sufficiente essere al 30, 60, 99. Dobbiamo essere sposa di Cristo non al 99%.
Amen.
Perché c'era una sorella americana che avevamo, lei era, è venuta sua sorella a trovarla, come si chiamava?
Non mi ricordo il nome della sorella.
Jenny o qualcosa.
No, non mi ricordo veramente.
Comunque lascia perdere i nomi. E questa qui si lamentava che non si riesce a trovare fidanzati. Seri, lei è cristiana. Mi fa, finalmente avevo trovato uno, simpatico, bel ragazzo, buone maniere, non era abusivo.
La sorella della nostra sorella della comunità è venuta a visitarci e ha detto che ha conosciuto questo ragazzo cristiano, dolce, tutto quello che una persona vuole, no? E dopo un periodo di finanziamento le ha proposto per il matrimonio, no? Le ha chiesto la mano e la sorella ha detto di sì con tutto il suo cuore. Ma dopo un po' di tempo lui ha detto, guarda, quando ci sposeremo voglio un giorno ogni settimana libero. E le ha chiesto come libero. Sì, un giorno libero per andare dove voglio, per fare quello che voglio, cioè libero dal matrimonio. E a questo momento la sorella ha detto no, goodbye, non ci sarà nessun matrimonio
con me,
se tu la ragioni così.
Uno come te li trova comunque bordello.
Esattamente, e ha spezzato il fidanzamento, non si è sposato con lui, grazie,
cioè, gli ha dato 7 giorni liberi.
Gli ha dato 7 giorni.
Ogni settimana, libero.
Prendine 7. 7 giorni liberi. Tu cosa dici, Angela? Un fidanzato che vuole
No, ha fatto
libero.
Bene. Dagli tutta la libertà che vuole, però da solo. Ha fatto bene. Grazie, Signore. Non facciamo noi così con Gesù, attenzione. Che stiamo ridendo di quello che è successo a lei, a questa donna. Però attenzione come ci comportiamo noi con Gesù, perché il cristianesimo tradizionale nel mondo dedica a Gesù un giorno. E non neanche un giorno, alcune ore la domenica mattina.
Un'ora, 2 ore.
E il resto sono giorni liberi. 6 giorni fanno quello che vogliono nel mondo. Quello non è vera relazione con Gesù. Non lo è.
Ma ti immagini che io ho relazione con Deborah 1 ora alla settimana. Devo marcare visita, di timbro il cartellino. La domenica 1 ora a Deborah. Allora dipende da noi se vogliamo essere... Come dice Gesù, rileggi Matteo 13,8.
Un altro cadde nella buona terra e portò frutto, dando qual 100, qual 60, qual 30 per uno. Matteo 13, verso 8.
Bene. Allora, il 100% non ha niente a che fare con quanto facciamo, ma solo come lo facciamo.
Mm-hmm.
Questa è la chiamata basica. Matteo 22, 37.
Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Matteo 22, 37.
Quindi attenzione, uno può fare per il Signore molto di meno di un altro, che fa molto di più, magari da un alto locato pulpito, come il fariseo che dice: digiuno 2 volte a settimana, io pago le decime, io qua, io là, e non sono come questo pubblicano qui, un disgraziato, guarda. Però nonostante uno può stare facendo di meno, però può essere superiore e molto più vicino al Signore se è a cuore pieno per Gesù. Ed è il metro di misura della vedova, Luca 21, 1 a 4.
Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa delle offerte. Vide anche una vedova poveretta che vi metteva 2 spiccioli. E disse: in verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei vi ha messo del suo necessario, tutto quello che aveva per vivere. Luca 21, versi da 1 a 4.
Gloria a Dio. Vedi, nel Vecchio Testamento Dio aveva le offerte dei ricchi e le offerte dei poveri. E ancora, Apocalisse 19, 7, rallegriamoci.
Rallegriamoci e giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello e la sua sposa si è preparata. Apocalisse 19, verso 7.
Dice Gesù: i credenti che sono al 100% preparano il loro olio nelle loro lampade, Matteo 25. Va bene, allora prepararsi come? È troppo che il Signore del Calvario ci chiede di essere a cuore pieno? È troppo? L'uomo è creato a immagine di Dio e il modo di dare il cuore a Dio, se non lo fa, lo dovrà necessariamente dare il suo cuore a qualcuno o qualcos'altro. Potrebbe essere un uomo, una donna, un lavoro, un'occupazione, anche una religione, come facevano i farisei, oppure anche una droga, o degli alcolici, una pornografia, un peccato ricorrente. Tutti abbiamo una mania, una scusa, una giustificazione, un nascondiglio come Adamo ed Eva. Genesi 3, 7 e 8.
Allora si apersero gli occhi ad ambedue e si accorsero che erano ignudi e cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture.
Erano nudi.
E udirono la voce dell'Eterno e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno fra gli alberi del giardino. Genesi 3, versi 7 e 8.
Quindi attenzione che non ci cuciamo delle foglie di fico su di noi, credendo di poter nascondere qualcosa a Dio. Diceva Davide a Salomone, Prima Cronache 28, 9.
E tu, Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre e servilo con cuore integro e con animo volenteroso, poiché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te, ma se lo abbandoni, egli ti respingerà per sempre. Primo Cronache 28, verso 9.
Qui non vedo nessuna grazia.
No.
Ma alla fine,
che Davide dice a Salomone di dare tutto a Dio, tutto il cuore, amarlo con tutto se stesso.
Sì, dice: se lo abbandoni, egli ti respingerà. E la grazia dei falsi profeti dice: no, no, la grazia cosa c'entra? Tu puoi essere disobbediente come il diavolo, ma la grazia è la grazia, dicono i falsi profeti. Ma alla fine lo sciagurato Salomone non ubbidisce. Primo Re 11:4.
Così che al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli inclinarono il cuore verso altri dei, e il cuore di lui non appartenne tutto quanto all'Eterno, al suo Dio, come aveva fatto il cuore di Davide, suo padre. Primo Re 11, verso 4.
Salomone aveva dato il suo cuore a Dio, ma non tutto. Dio è geloso, non vuole dividere il cuore dei suoi figli con gli idoli del nemico. Primo Re 11:9.
E l'Eterno s'indignò contro Salomone, perché il cuore di lui si era alienato dall'Eterno, dal Dio di Israele, che gli era apparso due volte. Primo Re 11:9.
La disobbedienza è il peccato ricorrente del popolo di Dio. Gesù ci ha detto, Giovanni 14:14.
Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Giovanni 14:14.
Non è una bella promessa questa?
Amen, sì.
Gesù, dammi un sacco di soldi. Ha detto qui, qua, ha detto che se chiediamo riceviamo. Guarda, la moglie del vicino, Gesù. E a chi sta parlando Gesù? A chiunque di noi che è un discepolo. Se non siamo discepoli, non abbiamo il titolo per richiedere queste promesse. Se chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò. Devi essere discepolo prima di dire hai promesso. La domanda è, come diventiamo discepoli? Giovanni 8:31.
Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Giovanni 8:31.
Quindi perseverare, studiare il Nuovo Testamento dall'inizio e vedere in cosa si applica a noi. Metterlo in pratica, ciascuno nelle sue piccole o grandi possibilità, e non preoccupiamoci. Le benedizioni di Dio verranno. Giovanni 13:15.
Infatti, vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Giovanni 13:15.
Primo Pietro 2:21 e chiudiamo.
Infatti, a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Primo Pietro 2:21. Così si diventa discepoli.
Così si diventa discepoli.
E se siamo discepoli, Gesù ha detto, se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Giovanni 14:14. E così vinciamo le nostre battaglie, fratelli.
Cerchiamo di non essere come quel marito che dice, tu sei una moglie fedele, io c'ho diritto a questo, c'ho diritto a quello. Naturalmente io i miei doveri non ho neanche la minima idea di quali siano, però ho diritto. E questo è il messaggio della supergrazia. Un messaggio fatto solo di diritti. Gesù è morto in croce per me, ho il diritto. No, caro. I tuoi diritti sono condizionali, collegati all'obbedienza a Cristo. Ricordatevi di dire a Cristo, perché i falsi profeti dicono non siamo più sotto la legge. Infatti voi siete scellerati, non sapete neanche cos'è la legge. Angelina, io mi fermerei qui.
Amen.
Vuoi dire una preghierina con la tua bella voce?
Oh, grazie
tu
Gesù.
Tu hai più voce di me oggi.
Grazie Gesù.
Mi sto andando meglio. Sto andando meglio. Però deve andare meglio.
Grazie Gesù.
Vai.
Signore Gesù, ti amiamo e vogliamo essere tuoi discepoli, Signore. Il desiderio del nostro cuore è di diventare discepoli ubbidienti 100%. Vogliamo essere la tua sposa, altrimenti non saremmo qui oggi per ascoltare la tua parola, per imparare, per crescere. Però, Signore, aiutaci a fare la nostra parte, a non permettere a nessuna catena del nemico di tirarci indietro. Preghiamo, Signore, adesso che prendiamo quell'autorità che tu ci hai dato e spezziamo ogni catena, ogni disubbidienza, ogni legame con il mondo, con il nemico, per poter appartenere completamente a te 100%, per dare tutto il cuore solo a te. Anche se avremo ancora debolezze, problemi e peccati, però il cuore appartiene 100% a te e con quell'autorità che tu ci dai potremo vincere, potremo andare avanti e crescere. E non solo, ma anche portare tante altre pecorelle alla salvezza, alla luce, al paradiso. Signore Gesù, aiutaci a fare la nostra parte e ogni giorno imparare sempre di più, crescere, ogni giorno fare progressi. Nel nome di Gesù, amen.
Amen.
Amen, nel nome di
bella
Gesù.
Bella preghiera, Angela.
Amen. Nel nome di
bella,
Gesù.
Bella, bella.